Buongiorno, ben trovati. Visto che è già abbastanza in là l'ora, va bene, l'orologio è là, quindi riesco a vederlo. Bene. Abbiamo bisogno di metterci un attimo d'accordo, nel senso che volete una cosa veloce, smart, volete una cosa più comoda, più tranquilla. Io posso selezionare sia l'opzione 1 che l'opzione 2. Se volete possiamo fare anche sera.
Lo smart ci va sempre bene.
Lo smart ci va bene. Benissimo. Perfetto. L'importante però aspetta, perché ora c'è il rovescio della medaglia. Vi va tutti bene la funzione smart? Allora, se volete la funzione smart, però dovete essere presenti, perché voglio interagire, qui non c'è nessuno che deve insegnare e gli altri che devono starsene zitti. Qui siamo vivi, grazie a Dio siamo vivi, e quindi interagiamo. Per fare questo io ho bisogno allora di un permesso da parte vostra. Per non perdermi in chiacchiere, perché io conosco i miei limiti, ho bisogno di leggere. Mi date il permesso di leggere? Vi prometto che leggendo in 10 minuti, un quarto d'ora, arriviamo al nocciolo e poi ci divertiamo. C'è verso di spostarlo questo tavolo? Lo possiamo spostare un pochino? Perché io vi coinvolgerò. Se siamo vivi e vogliamo le cose smart, smart vuol dire anche veloce. Ok, eventualmente poi gli si dà fuoco. Dai, va bene, a parte gli scherzi. Vi voglio parlare di qualcosa di molto molto importante. Ho bisogno subito di una prima conferma. Tra i presenti, agli assenti non glielo possiamo chiedere, tra i presenti abbiamo tutti già molto chiaro nella nostra mente cosa significa essere salvati, avere realizzato la salvezza nel Signore Gesù Cristo? Mi fate un cenno, vi voglio vivi, se no vado nella modalità calma. Non è mai troppo tardi. Io sono Filippo, te come ti chiami? Lo sai che io oggi sono venuto anche per te? Così, senza metterti in imbarazzo, tranquillo, tranquillo.
Eventualmente facciamo una cosa. Guardate che mi sono preso nel frattempo, era tutto per prendermi i pezzi.
Mi sono preso due cavallini, bellissimi tra l'altro. Sapete che Filippo in greco vuol dire amante dei cavalli? E io li amo davvero. Mi sono preso i cavallini perché attirano la mia attenzione su quello che vi voglio dire. Sono due cavalli di plastica, rimarranno tali. Fate conto che uno sia l'influenza dello Spirito Santo nelle nostre vite e uno sia la pienezza dello Spirito Santo nelle nostre vite. Sono cavalli. Lo Spirito Santo, se ti influenza o se ti riempie, resta sempre lui, lo Spirito Santo. Non cambia lui la sua natura, ma vuole che cambiamo noi la nostra. E allora, chi è l'artefice principale della nostra salvezza? È proprio lui, è lo Spirito Santo. Questo non lo sostiene Filippo, non lo sostiene la Chiesa Apostolica, nemmeno i cavalli, anche perché non parlano. Non lo sostiene Gianluca, non lo sostiene Daniel, lo sostiene la parola di Dio. E noi crediamo profondamente che la parola di Dio sia appunto la parola di Dio. Quindi è vera, è stabile nel tempo, nei millenni, anzi esageriamo, per l'eternità, e soprattutto è vera. Quando dice una cosa, la dice perché ha la potenza e l'interesse, o in altri termini la volontà, di portarla a compimento. E Gesù insegnando proprio ai suoi discepoli circa l'azione dello Spirito Santo, io vi darò ora un po' di riferimenti. A un certo punto, al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, mentre interagisce con questo piccolo numero di persone che lo stavano seguendo, comincia a dirgli che lui bisognerà che se ne vada, bisognerà che offra la sua stessa vita in sacrificio per far sì che molti zombie, molti morti viventi, inizino a essere solo viventi e non più morti. E gli annuncia che per far questo sarà necessario che lui gli sia praticamente sottratto. E loro erano tristi dinanzi a questo annuncio, erano talmente tanto tristi che addirittura non gli chiedevano nemmeno: ma che cosa avverrà dopo? Erano amareggiati. E forse anche qualcuno tra noi, non Alberto, qualcuno tra di noi oggi sta vivendo un po' di amarezza. È rimasto un po' al Venerdì Santo e non arriva a godersi la Pasqua, la resurrezione. Ora io non c'ho niente contro il Venerdì Santo, contro il Giovedì Santo, contro il lunedì, martedì, mercoledì, sabato santo, non c'ho niente contro. E non c'ho niente nemmeno contro la domenica santa. Ma invece mi preme farvi vedere come Gesù disse: quando sarà venuto lo Spirito che il Padre mio vi manderà, lui convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Nemmeno i suoi discepoli ancora riuscivano a credere in lui quale il Signore. Lo chiamavano a stento maestro, ma ancora non avevano capito che avevano a che fare con, come abbiamo cantato tante volte oggi, con il Re dei Re. Ancora non l'avevano compreso. Pensavano che fosse un grande insegnante, un grande intrattenitore, ma niente di più. E allora Gesù disse: quanto al peccato vi convincerà, perché non credete ancora in me. Quanto alla giustizia, perché io me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più. E quanto al giudizio, e lì comincia a svelargli qualcosa di straordinario. Perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Maria, il principe di questo mondo, è stato giudicato. Si presenta, si ripresenterà, perché il suo mestiere, quello di dire le mezze verità, viene quando noi siamo nei momenti di difficoltà, nei momenti difficili, viene e sussurra, sussurra delle cose che non sono tutta la verità, sono mezze verità. Se sono mezze verità, l'altra metà è falsità, è bugia. Non è che ci vuole chissà quale capacità. E sapete perché Gesù non veniva riconosciuto molto frequentemente dalle persone con le quali interagiva? Perché loro si aspettavano l'avvento di un re maestoso, e invece questo è venuto addirittura a nascere in una grotta, pensate un po'. Loro si aspettavano cortei, suoni di trombe, rulli di tamburi che annunciavano, e invece questo a stento cavalcava non un cavallino ma un asinello. Questo per dire cosa? Che noi dobbiamo imparare dalla semplicità di Dio ad essere semplici come Lui vuole. E per dirvi che se non fosse stato perché lo Spirito Santo è venuto e ci ha convinti, oggi nessuno di noi potremmo essere qui capaci di interagire col Signore. Ancora un'altra cosa che voglio dirvi e poi passo oltre: quando noi riceviamo la salvezza, per ricevere la salvezza non dobbiamo pagare nulla, vero? oppure qualcuno vi ha fatto pagare un biglietto. Certo, stamani ve lo potevano far pagare un biglietto, c'era Daniel a suonare, scusate, c'era Gianluca a pregare per la famiglia Piattelli, ve lo potevano far pagare un biglietto, no dai. Nessuno di noi ha dovuto pagare niente e forse anche per questo non siamo più tanto capaci di dar valore alla nostra salvezza. Ora, se voi siete d'accordo, ma solo se siete d'accordo, lo possiamo dare e fare come se fosse un elenco scritto, lo possiamo spuntare, che in quanto siamo salvati riconosciamo che lo Spirito Santo un'influenza sulle nostre vite l'ha avuta? Avevo detto modalità smart, eh? Modalità smart significa che voglio risposte belle. Lo possiamo spuntare questa cosa? In quanto salvati siamo consapevoli che lo Spirito Santo un primo tocco sulla nostra vita l'ha dato? Ha lasciato un segno sulla nostra vita? E allora perché vi lamentate? Cioè, fatemi capire. Se lo Spirito Santo un tocco nella mia vita l'ha lasciato, ora lo posso lasciare libero di andare a galoppare fino a raggiungere Alberto? Perché sennò Alberto non verrà mai alla salvezza. Ma per far questo, pensate che lo Spirito Santo sia in grado di far tutto da solo? È in grado di far tutto da solo? E allora tu e Dio che ci stiamo a fare? Oh, e come si fa a partecipare? I discepoli, quando arrivarono alla risurrezione di Gesù e videro e capirono che non era un fantasma colui che voleva interagire con loro, all'inizio ci fu qualcuno, senza fare nomi, Tommaso, ebbe bisogno di toccare, di avere le prove. E Gesù a quel Tommaso rispose qualcosa, ma tu ed io non dobbiamo focalizzarci su Tommaso, perché io, non so te, poi migliori, io avrei fatto ancora peggio che Tommy. Ti avrei detto, comincia a dirmi quando sono nato, quando ci siamo incontrati, come mi chiamo, quante malattie ho, quanti problemi ho dovuto affrontare, quante cose. Cioè, gli avrei fatto un interrogatorio, l'avrei toccato, gli avrei dato da mangiare io robe enormi per vedere se gli passavano da una parte o dall'altra. Io l'avrei fatto. Non focalizzarti su Tommaso, non focalizzarti su chi ti sta vicino, non focalizzarti su chi ti sta parlando adesso, perché noi siamo passeggeri. Io ci sono oggi, magari domani non ci sarò più, allora cos'è? Se non c'è più Filippo, smette di esserci anche Dio? Assolutamente no. Focalizziamoci su Lui, focalizziamoci sulla Sua opera, focalizziamoci sul fatto che nonostante questi uomini erano entusiasti, volevano scappare, volevano andare ovunque, Gesù gli dovette dire, statevene calmi, gli vietò di andare a evangelizzare. Dice, ma come? Fammi capire. Gesù, la parola di Dio fatta carne, la luce che illumina ogni uomo, è venuta. Ora questi stanno comprendendo che Lui è veramente Dio, finalmente cominciano a aprirsi i loro occhi, cadono le scaglie davanti ai loro occhi e cominciano ad ascoltare colui che è vivente, colui che può vivificare, e questo li blocca. Incredibile. Ma Dio, il nostro Dio, l'Iddio di cui ancora una volta vi parlo, è fatto così. È sbalorditivo, è creativo, è pieno di vitalità, è pieno di risorse e sa sbalordire in maniera semplice. E gli disse, sapete che cosa? Aspettate, avete bisogno di essere potenziati. Io stamattina ti voglio parlare dello scoprire e dell'entrare nell'esercizio del potere del Re. Ti voglio parlare del potenziamento dello Spirito Santo, della pienezza, del riempimento dello Spirito Santo, perché altrimenti tu ed io parole ne potremmo spendere a fiumi, ma non concluderemmo niente. Io non devo convincere Alberto, non devo convincere Elena, non devo convincere Maria, non devo convincere nessuno di voi. Ma una cosa so, lo Spirito Santo vuole essere grandemente glorificato in mezzo a noi. Vuole interagire con noi e dire, ma io potrei fare tutto da solo, ma che cosa me ne dovrei fare di voi? Ma siccome vi amo, e vi amo di un amore che va al di là di quelle che sono le vostre debolezze, i vostri limiti, le vostre poche forze, le vostre difficoltà, le vostre incertezze, i vostri dubbi, la vostra cattiveria, io vi dico che se voi che siete cattivi, perché tali siete, se i vostri figli vi chiedono da mangiare, stamattina godevo nel vedere quei bambini che non solo mangiavano, ma condividevano. Che bello! Ma Dio vi benedica perché gli state insegnando un valore di inestimabile ricchezza. Gesù disse, Luca 11, versetto 13, se voi che siete cattivi sapete dare buoni doni ai vostri figli, tanto più il Padre mio, il Padre vostro, donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Allora c'è qualcuno che può impedire che lo Spirito Santo sia riversato? Questo a chi lo diriamo? Alberto, aiutami, a chi glielo diamo? Facciamo una cosa, Alberto, guarda, lo lancio a te. E te dallo a chi ti pare. Ragazzi, non lo fate cascare perché sennò se mi muore lo Spirito Santo siamo persi, eh? Ecco, è arrivato da Brenda. Brenda, fermate un attimino. Se no pensano ai cavallino invece di pensare allo Spirito Santo. Io sono convinto di una cosa, che lo Spirito Santo ha già lasciato la sua impronta in mezzo a noi. Nel momento in cui ci ha fatto capire che Lui esiste ed è interessato alla nostra vita, già la sua impronta c'è. Poi sta a noi, perché non è né un impostore, come potrebbe essere quell'altro, ma non è nemmeno vabbè, l'ho pensato, già è peccatino, l'ho fatto. Non è uno che forza le cose perché esse avvengano. Non è uno che ti schiaccia fino ad annientarti e nemmeno gli piace comandarti come se tu fossi un burattino. No, ti lascia la libertà. E lasciandoti la libertà ti dice, se tu mi chiedi, a chi bussa sarà aperto. A chi chiede sarà dato. E a chi cerca sarà donata la possibilità di trovare. Allora lo Spirito Santo una sua prima influenza l'ha avuta su ciascuno di noi, ma ora vuole equipaggiarci, vuole potenziarci, ci vuole riempire. Questo non lo sto inventando io. Gli vietò di andare a parlare prima della discesa dello Spirito Santo su ciascuno di loro. Queste cose le potete vedere nei primi due capitoli del libro degli Atti degli Apostoli. Come vedete non sto leggendo, non sto facendo nulla, un po' così tanto, va bene uguale. sono descritte nei primi due capitoli del libro degli Atti degli Apostoli, quando si parla di Pentecoste. E l'epilogo di tutto quel racconto di due capitoli è al capitolo 2, versetti 38 e 39, dove Pietro, ormai ripieno, ormai cosciente, ormai consapevole di quello che gli è accaduto, comincia e prorompe in una predicazione. Ora voi pensate che fosse solo intelligenza, sapienza di Pietro? No, non vi ingannate. E comincia a dire questo, guarda. Sono arrivato a metà messaggio, non me ne sono accorto. Ravvedetevi, ciascuno di voi, quindi tutti, nessuno escluso, sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli, per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Questa è la dichiarazione che certifica il fatto che io e te qui stamani non siamo a perdere tempo, ma siamo avvolti dalla parola di Dio, siamo stati introdotti in questo progetto di vittoriosa conquista delle persone e ne facciamo parte. E il Vangelo di Giovanni, ancora al capitolo 1, dice al versetto 12: a tutti quelli che credono in Lui e lo hanno ricevuto, Lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Wow! Aspetta, ma sto sognando o sono sveglio? No, non sto sognando. È la mia realtà, è la tua realtà. E come faranno a riconoscere che noi siamo i suoi discepoli? Chi mi risponde, versione smart? Lucianina, come fanno a riconoscere? Come fanno a riconoscere che siamo figli di Dio? Da cosa riconoscere? Brava. Visto, lei è smart davvero, anche se parla col marito, è dual, è amore, quello che vi ho detto, che ho visto e che mi ha riempito il cuore di gioia stamattina con i nostri bambini, è proprio questo. Sono mossi dall'amore, non hanno pregiudizi, non gli interessa se uno ha capelli abbondanti o se uno non ce n'ha, non gli interessa se uno ce l'ha bianchi come me o se uno ce l'ha ancora tutti luccicanti come Gianto, perché voi vedete che vi sembra che non ce l'abbia, in realtà ce li ha, ma ce li ha che brillano. Allora, noi scherziamo, facciamo le battutacce. Filippo lo so di già, non mi inviterete più per predicare, perché d'altra parte non sono un predicatore. Ma una cosa ho, e quella io vi voglio dare. Innanzitutto vi faccio una tirata d'orecchie a tutti quelli che per mille motivi e per mille ragioni non trovano la possibilità di venire a partecipare agli incontri infrasettimanali. Vi faccio la tirata d'orecchie, ma non perché dobbiamo fare il numero, ma perché vi state perdendo delle benedizioni straordinarie. Il Signore sta facendo delle cose meravigliose e le sta facendo senza troppi proclami, senza troppa pubblicità, le sta facendo nella semplicità di persone che si dispongono semplicemente a cercare la sua faccia, come fecero quelli nell'alto solaio quando a un certo punto cominciarono a sentire un forte suono come di un vento impetuoso e poi addirittura videro lo Spirito Santo scendere come delle fiamme, come del fuoco. Ma scusate, Gesù non gliel'aveva detto? Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel mio nome. Nel mio nome! Dai, lo sapete. Lo sapete che cosa Gesù ha detto. E allora la mia domanda è, la mia provocazione, sì, sono un rompiscatole. La mia provocazione è, dove sono i miracoli oggi? Dove sono le guarigioni oggi? Dove sono le manifestazioni potenti di cui Gesù ha parlato. O lui è bugiardo, ma noi sappiamo che non lo è.
Ma nei nostri cuori ci sono dei miracoli meravigliosi. Ecco.
Così vi voglio. Se io vi sto provocando, grazie Luciana, se io vi sto provocando, vi provoco non perché sono più bravo, perché non lo sono. Vi provoco perché voglio una reazione. È finito il tempo in cui ce ne stiamo fermi, inoperosi, perché altrimenti lo Spirito Santo non ci potrà mai riempire. E se vi dico qualcosa che non vi torna, e lo faccio volutamente, lo faccio perché voglio che tu abbia una nuova dimensione di relazione con lo spirituale di Dio. Dio non se ne fa nulla di persone che sono lì come spettatori. Ecco perché non ci chiede di pagare un biglietto per ascoltare Daniel che suona. Ecco perché non ci chiede di pagare niente. Ha pagato tutto lui. E vuole che noi interagiamo. Certo che avrebbe potuto fare tutto da solo. Ma a te non ti ha mai parlato nessuno di Gesù Cristo e della sua opera? Non ti ha mai parlato nessuno dello Spirito Santo, del suo movimento? Non ti ha mai parlato nessuno delle grandi meraviglie di Dio? E se tu sei qui, dimmelo se puoi dimostrarmelo. Non è perché Dio ha operato un miracolo nella tua vita, è perché non avevi nient'altro da fare. Puoi sostenere questa tesi? Tu sei un miracolo vivente, tu sei il miracolo di Dio, tu sei il risultato del suo amore, del suo sacrificio, tu sei il risultato di una meravigliosa trasformazione. Venerdì scorso, mi autorizzi a dirlo? Venerdì scorso c'era qualcuno di cui io non sapevo nemmeno il nome, e per non fare nomi si chiama Elena. Io non conoscevo nemmeno il nome, è bastato che ci sfiorassimo le mani durante il tempo di preghiera e Dio ha cominciato a farmi vedere delle cose della sua vita. Mi ha fatto vedere tante cose della sua vita, ma mi ha detto: dille una parola, una, non ti autorizzo a dirne di più, dinne una e su quella poi sviluppa quello che io ti metto nel cuore. E la parola qual è stata? Vieni Elena, dillo. Perché noi dobbiamo avere il coraggio anche di testimoniare quando Dio ci fa delle cose e ci fa del bene.
È stata pace.
È arrivata questa pace?
Il giorno dopo sono stata un po' agitata, ma io vivo in pace. Vivo in pace grazie a lui da 3 anni quasi.
Ci conoscevamo noi due?
Assolutamente no.
Basta, grazie Elena. Resta qui, dove vai? Ora, pensate che Elena, che sia una bella donna, è fuori discussione, ma pensate che abbia dei meriti particolari per cui Dio la deve premiare, a lei sì e a te no. Io voglio vedervi fiorire. Come sta fiorendo la vita di Elena? Elena ha smesso di aver problemi nella sua vita? Non avrà mai più difficoltà? No, la Bibbia non ci insegna questo. Ma ci insegna che in ogni difficoltà, in ogni pericolo, in ogni situazione e circostanza avversa, Dio permette, ma mai, mai, mai al di sopra delle nostre forze. Adesso puoi andare, grazie. Pensate che Elena tanto facilmente si lascerà sfuggire i prossimi appuntamenti di preghiera? Io credo di no. Come a tutti può capitare una volta che o sei impegnato col lavoro o hai qualche problema o hai qualche altra cosa, non dobbiamo essere bigotti e nemmeno religiosi, perché i religiosi non ci vanno nel regno di Dio. I credenti sì, i religiosi no. Dobbiamo avere il coraggio di dirle queste cose. E se tu sei qui soltanto per religiosità, questo è il premio che ne riceverai. Troverai delusioni. Oggi ti potrebbe deludere Filippo, non ti piace la, la cosa che sta dicendo, domani ti potrebbe deludere qualcun altro, ieri ti avrà deluso qualcun altro ancora. Sai una cosa? Io conosco uno che non delude mai. Si chiama Dio. E non è solo il mio, non è qualcosa di esclusivo. È il Signore. E come tale vuole presentarsi, farsi conoscere. Andiamo avanti, ti dico ancora due cosine. Il dono dello Spirito Santo è fruibile da tutti quelli che credono. Cosa significa? Che chiunque crede nel Signore lo riconosce quale Padre, Figlio e Spirito Santo, rivolgendosi direttamente a papà, può dirgli: Signore, io voglio ricevere l'unzione, voglio ricevere la pienezza del tuo spirito, voglio ricevere il potenziamento, perché io sono un servo inutile, ma nelle tue mani posso diventare utile. E tu, attraverso una persona limitata, debole, sofferente, con tante problematiche, puoi benedire la vita di un'altra persona. Quando tu ed io ci disponiamo in questa attitudine, il Signore pensi che ci fa restare digiuni oppure ci dà del pane da poter distribuire anche agli altri, proprio come hanno fatto i bimbi stamani. Allora attenzione. Nel libro degli Atti degli Apostoli ci sono tanti esempi. In particolare c'è un trittico, tre capitoli, 8, 9 e 10, nei quali si parla di alcuni uomini che, come te, come me, hanno vissuto questa esperienza, o se tu ancora non l'hai vissuta, vai a leggere cosa è successo nelle loro vite. Questi uomini non avevano caratteristiche particolari, avevano solo una cosa che avevano messo a disposizione di Dio: la loro disponibilità a lasciare che lui potesse operare e muoversi come voleva. Parlo di Filippo, parlo di Saulo, che poi diventerà Paolo, parlo di Pietro, parlo di Cornelio. Andatevele a leggere queste esperienze di vita vissuta, di vita concreta, e vedrete che cosa è successo. Se lo Spirito Santo si è lasciato desiderare o ha impattato, e in che modo ha impattato. Andiamo al capitolo 19 degli Atti. Paolo, era già diventato Paolo, fa un viaggio e incontra un gruppo di 12 persone che venivano da Efeso. Erano tutti discepoli di Giovanni il Battista, ma non avevano ancora sentito parlare di Gesù, della sua opera, dello Spirito Santo, della sua azione. E Paolo, senza far troppi giri, la prima cosa che gli chiese fu: ma voi riceveste lo Spirito Santo quando credeste? Vi andate a leggere tutto il racconto e vedete come andò a finire. Persone che credevano, ma non avevano ancora ricevuto la buona notizia di Gesù, la buona notizia dell'opera di Cristo, la buona notizia della venuta dello Spirito Santo. Al versetto 5 è detto che, dopo avergli parlato e spiegato, raccontato le cose del Vangelo, Paolo li battezzò. E non finisce qui, perché già questo sarebbe qualcosa di straordinario, ma al versetto 6 ci dice che, avendo imposto loro le mani, avendo pregato per loro, questi ricevettero lo Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue e a profetizzare. Quindi caliamoci un attimo in questo scenario. Queste persone, che fino a pochi minuti prima nemmeno sapevano chi fosse Gesù, nemmeno conoscevano l'opera dello Spirito Santo, addirittura in pochi minuti ricevono lo Spirito Santo, ricevono i doni dello Spirito e addirittura profetizzano. Ma quando una persona profetizza, secondo te sta parlando di sé o sta proclamando il regno ed il re? Allora, se questo è successo con quelle persone, non è che Paolo poi li licenziò, li lasciò andare. Paolo è rimasto lì per degli anni a insegnare, a costituire una realtà di chiesa locale, ha aspettato il tempo di Dio. Perché un problema grosso che noi abbiamo è proprio questo, siamo impazienti. A volte non vogliamo aspettare il tempo di Dio e vogliamo forzare, ho un'immagine davanti a me, vogliamo forzare questa stamattina, vogliamo forzare il tempo di Dio e sapete tutti cos'è una clessidra, immaginate che io abbia una clessidra nelle mie mani. Ora, rispondetemi, modalità smart, rispondetemi. Ma io una clessidra, se la scuoto, se la metto in posizione orizzontale, sarà difficile che i granellini di sabbia possano passare da una parte all'altra, ma se la metto in verticale, scuotendola, la velocità di caduta di questi granellini cambierà? Cambierà la velocità di caduta? Non cambia. La clessidra è fatta per un tempo e rispetta il suo tempo. L'unica cosa che può succedere che su tutta quella quantità di sabbia tu puoi riuscire in piccolissima parte a determinare un cambiamento di velocità, ma il tempo della clessidra è quello e alla fine l'ultimo granello scenderà nel tempo stabilito. Questo per dirti cosa? Che tu ed io non possiamo inscatolare, ingabbiare, imprigionare l'azione dello Spirito Santo. Lui è libero, lui è il Signore, si muove come vuole e ha i suoi tempi. Quello che chiede a noi, come chiese ai discepoli che dovevano ricevere e vivere il battesimo di fuoco, la Pentecoste, sapete che erano 500 persone? Ma nell'alto solaio se ne contavano soltanto 120. 380 non avevano saputo aspettare. Non è che quei 380 non hanno più la salvezza, ma non hanno avuto il potenziamento. Perché non hanno saputo aspettare il tempo di Dio? E tu ed io stamani non siamo 120, non siamo 500, non siamo 380, siamo noi. E per Dio abbiamo un valore inestimabile. Questo è quello che conta. Non ti focalizzare sui Tommaso, non ti focalizzare sui Filippi, non ti focalizzare su questo. Focalizzati su Dio, sul suo amore e sull'intervento che Lui vuole fare nella tua vita. Quando lo farà? A me non è dato saperlo. Potrebbe farlo ora stesso. Potrà farlo quando gli pare. Ma la domanda è, tu hai ancora fame e sete della parola di Dio? Non siamo più in modalità smart? Tu hai ancora fame e sete della parola di Dio? Perché sai, c'è un libro poco conosciuto nell'Antico Testamento, un profeta cosiddetto minore, si chiama Amos. Al capitolo 8, il verso 11 dice... Ecco, vengono i giorni, dice il Signore, che io manderò fame e sete nel paese. Ma non fame o sete di cibo ed acqua. Fame e sete della mia parola, dice il Signore. Io stamattina sono venuto qui con questa domanda da farti e voglio interagire con te. Tu hai ancora fame e sete della parola di Dio? Allora possiamo pregare? Allora vi chiedo di fare un po' di movimento, ci alziamo. Ti chiedo di avere un momento di preghiera nel quale, se tu vuoi, ma solo se lo vuoi e se senti questa spinta interiore, tu puoi venire avanti. E pregheremo insieme. Non pregherà Filippo per te, non saranno le mani di Filippo, perché ti potrei al massimo sporcare, niente di più. Però preghiamo, la Chiesa prega, questa è la forza. Noi siamo un insieme, non siamo singoli. E noi possiamo manifestare, come sta scritto, te lo voglio leggere direttamente dalla parola di Dio. Mentre sei così, ti prego per favore chiudi i tuoi occhi, perché non dobbiamo permettere alle distrazioni, alla curiosità, al pettegolezzo di trovare spazio nelle nostre vite. Noi dobbiamo concentrarci come davanti a uno specchio. Vediamo la nostra immagine, ma colui che ci vede tutti ci sta osservando in una maniera straordinaria, come soltanto lui sa fare. Sai, l'apostolo Paolo scrive a un certo punto alla chiesa in Corinto, e nella sua prima epistola, al capitolo 2, a un certo punto dice queste parole: noi non esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, perché è scritto: nessuno mi ha corretto, mi correggo da solo. Noi esponiamo, perché adesso ne possiamo parlare. Noi esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta, perché è scritto: le cose che occhio non vide, che orecchio non udì, e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo del suo Spirito. Infatti nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. E ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate direttamente dallo Spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali, perché ora, per la sua grazia, noi abbiamo la mente di Cristo. Allora io voglio chiedere a chiunque tra noi desidera ricevere questo potenziamento da parte del Signore, a chiunque desidera ancora una volta dirgli: Signore, eccomi, io sono qui, manda me. Io desidero che tu compia un atto di fede. Vieni avanti, vieni a rinnovare la tua disponibilità per il servizio, vieni a rinnovare quello che tu vuoi essere, non per la Chiesa Apostolica, non per Filippo, non per un'organizzazione umana, ma per l'Iddio vivente. Se tu senti la necessità di ricevere questo riempimento, questo potenziamento spirituale, non restare nel tuo posto, vieni avanti. Vogliamo pregare insieme. Io voglio vedere la gloria di Dio manifestarsi in mezzo alla chiesa di Pistoia. E stavolta ho concluso davvero. Ti dico un'ultima cosa che il Signore ha messo nel mio cuore e che ho condiviso col vostro pastore, con Gianluca, ieri sera. Ho sentito fortemente, mentre pregavo per voi, sono sincero, non riuscivo a vedere tutte una a uno le vostre facce. E io sono chiamato a dirvi la verità, a non mentirvi. Io non riuscivo a vedere tutte a uno le vostre facce, anche perché oggi non siete tutti presenti. Ma una parola dolce, ma prorompente, è arrivata al mio orecchio per voi. È scritta nella parola di Dio, la profezia più certa. È un versetto in Apocalisse al capitolo 3, è il versetto 8, ed è quello che Dio disse alla chiesa di Filadelfia. Io ho la persuasione, la piena certezza di fede, che quella parola il Signore la vuole portare avanti nella chiesa, nella comunità di Pistoia. E la parola è questa: io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, tu hai conservato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Il Signore vuole donare alla comunità di Pistoia una porta aperta per la testimonianza. Vuole che tu abbia un impatto in questa città e ha bisogno di te. Ma ha bisogno di me il Signore? Ha bisogno di me? Con tutte le mie debolezze, con le mie poche forze, sì, sta scritto, io conosco le tue opere. So che anche con poca forza tu non hai rinnegato la mia parola, hai conservato la tua fede. Per questo io ti do una porta aperta che nessuno potrà chiudere. Questa porta sono le relazioni interpersonali. Non credere che il Signore ci stia chiamando a fare chissà quale evento evangelistico. Il Signore vuole che tu schiuda la tua bocca e che dalle tue labbra fuoriesca ciò che Lui ha depositato nel tuo cuore, per essere un testimone, una testimone diretta, uno a uno. E a casa mia uno più uno fa due. 2 più 2 fa 4 e c'è la moltiplicazione. Allora per favore, preghiamo. Chiesa, prega. Nel posto dove tu ti trovi, stendi le tue mani. Stendi le tue mani sia per ricevere ma altresì per dare. Condividi questo meraviglioso momento con chi ti è vicino. Lascia che il Signore possa riempirti. E se non lo farà oggi, ricordati che al profeta Abacuc ha detto: scrivi la visione, incidila, perché non si cancelli e tu possa mai dimenticartene. Se tarda, aspettala, perché per certo verrà. Verrà e non tarderà. Alleluia.